Questo sabato saranno 30 anni esatti dal 6 aprile del 1994, quando, colpito da un missile nei cieli della capitale ruandese Kigali, venne abbattuto l'aereo su cui viaggiavano i presidenti di Ruanda e Burundi. E con l'assassinio del presidente ruandese Hutu Juvenal Habyarimana si venne a creare un vuoto di potere che pose fine agli accordi di pace. La sua morte servì anche da pretesto per l'attuazione di un piano premeditato di sterminio dei Tutsi. E nei 100 giorni successivi circa 800.000 Tutsi e Hutu moderati furono massacrati, ma c'è chi stima anche che siano stati ben più di 1 milione, innescando così una delle crisi umanitarie più gravi del XX secolo. Un genocidio, quello ruandese, del quale vogliamo parlare con Daniele Scaglione. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno Mario, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
Daniele Scaglione, presidente dal 1997 al 2001 della sezione italiana di Amnesty International e autore del libro Ruanda, istruzioni per un genocidio, edito da Infinito Edizioni nel 2018, e coautore di Ruanda, la cattiva memoria, cosa rimane del genocidio che ha lasciato indifferente il mondo, anche questo uscito per Infinito Edizioni nel 2014. Daniele Scaglione, proviamo innanzitutto a definire il contesto che portò a ciò che accadde quel 6-7 aprile del 1994, che poi si portò avanti, insomma, per parecchio tempo, e qual è stato il ruolo dei, a questo punto, i colonizzatori europei, in particolare dei belgi, nel plasmare le dinamiche etniche in Ruanda che portarono a questo incendio.
Certamente, quello è quello che si può dire un contesto post-coloniale. In Ruanda Hutu e Tutsi convivono da diversi secoli, si stima che siano arrivati gli Hutu nell'800, i Tutsi nel 1300, quindi parecchi secoli prima. Indubbiamente non è che la convivenza sia sempre stata del tutto completamente pacifica, ma non ha mai portato a dei livelli di violenza tali come quelli che abbiamo visto poi nel 94 e anche un po' negli anni precedenti, va detto. Cosa succede con l'arrivo dei colonizzatori, che è tardivo? L'arrivo dei colonizzatori è a fine del 1800, a fine del XIX secolo in Ruanda, quando la cultura europea è anche un po' intrisa delle teorie che hanno magari il loro massimo esponente in Lombroso, secondo la quale le fattezze fisiche delineano le capacità di una persona di fare una cosa anziché un'altra. I colonizzatori europei, tedeschi prima e belgi dopo, vedono nei Tutsi, o almeno in una parte di essi, un fisico migliore, più slanciati, più eleganti. Si pensi che arrivano addirittura a misurare il naso con il calibro per verificare chi fosse Tutsi e chi no, e così decisero che i Tutsi erano migliori a partire dalle loro fattezze fisiche, e divisero in maniera profonda e radicata la società in Hutu e Tutsi, introducendo, questo poi avviene negli anni 30 ad opera dei belgi che prendono il posto dei tedeschi, introducendo anche le carte d'identità etniche che identificano su tutta la popolazione ruandese un 75% circa di Hutu e un 15%, un po' meno, perché una piccola percentuale, no, un 25, qualcosa di più, ma anche una piccola percentuale è invece una percentuale di Tua, che sono il popolo originario, quello che qui noi chiamiamo pigmei. Ecco, quindi mi correggo, un 85% di Hutu, un 15% qualcosa di meno di Tutsi e un 1% dei Tua. Quello che succede è che una parte di questi Tutsi vengono considerati privilegiati, vengono messi a governare al posto dei colonizzatori. Insomma, è un colonialismo per procura, diciamo così. Quando arriva l'indipendenza negli anni 60, come un po' in tutta l'Africa, ecco che la rivoluzione è nei confronti non tanto dei colonizzatori belgi, da parte della grande popolazione, che quindi sono gli Hutu, almeno identificati come tali, ma contro i Tutsi, quella parte dei Tutsi che governavano e che quindi vengono considerati un po' gli odiati colonizzatori, anche se invece non lo erano. Ed è lì che nascono le radici del genocidio del 94.
E questo è il contesto nel quale tutto ciò poi porta a ciò che avvenne nel 1994. la domanda, diciamo, dalle 100 pistole che ancora oggi ci poniamo è se quello del Ruanda era un massacro evitabile, se sì perché non si è fatto nulla. Di chi sono le responsabilità del fatto di non essere riusciti a impedire che accadesse quello che poi sappiamo?
Che il Ruanda abbia visto un genocidio evitabile ormai lo sappiamo per certo, cioè sul fatto che quel genocidio fosse evitabile facilmente ormai non ci sono più dubbi. Sul perché non abbiamo voluto evitarlo ancora si dibatte ed è ancora difficile avere una risposta chiarissima perché scuote veramente nel profondo le nostre coscienze. Allora, noi abbiamo una missione di caschi blu che va in Ruanda verso la fine del 93, guidata dal generale Romeo Dallaire, un generale canadese, che come arriva lì si rende conto che la pace che ci deve essere tra il fronte patriottico ruandese, che è composto sostanzialmente dai Tutsi che sono fuggiti nel corso degli anni dopo l'indipendenza per fuggire alle persecuzioni messe in atto dopo la fine del colonialismo, tra il fronte patriottico ruandese, dicevo, e l'esercito regolare non c'è una pace, anzi tra le forze leali e il presidente Bierimana ci sono degli estremisti che stanno pianificando il genocidio. I caschi blu se ne accorgono, lanciano l'allarme, ma l'allarme che lanciano presso le Nazioni Unite da cui dipendono cade nel vuoto sicuramente per degli errori fatti dai dirigenti delle Nazioni Unite, quindi all'epoca c'era Boutros Ghali segretario generale, c'era vice segretario con la delega alle missioni di peacekeeping Kofi Annan. Loro non capiscono o comunque non sanno gestire la situazione, ma poi c'è una volontà politica molto forte da parte degli Stati Uniti, da parte della Gran Bretagna, ma soprattutto della Francia, di non intervenire per fermare le violenze e di non farlo neanche quando le violenze diventano chiaramente, come ha già detto lei in apertura, un genocidio dopo l'attentato del 6 aprile al presidente Juvenal Habyarimana. Perché Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna non sono voluti intervenire? È difficile riuscire a rispondere perché, ripeto, è una domanda che scava nelle nostre coscienze. Non si è voluto perché non c'erano interessi, non si è voluto perché non si riteneva la questione sufficientemente importante. In una battuta drammatica e sconfortante potrebbe dire perché non si riteneva che quelle vite di quelle persone fossero così importanti da mandare qualche soldato occidentale a rischiare forse qualcosa, senz'altro, perché in un contesto di guerra sempre si rischia, ma con l'obiettivo di fermare quel genocidio.
Sappiamo però, Daniele Scaglione, che i media e la propaganda nella diffusione dell'odio etnico e nella giustificazione del genocidio ruandese ebbero un ruolo cruciale, un ruolo di primo piano. Per esempio lo ha avuto la stazione radio-televisione Libera delle Mille Colline, che è stata particolarmente influente trasmettendo messaggi di incitamento all'odio e istigando senza sosta l'uccisione dei Tutsi anche durante i 100 giorni di massacro. Dunque ci fu una propaganda e ci fu un percorso che vide proprio i media in primo piano.
Assolutamente sì, ed è tutto ben documentato in quello che è il processo di Arusha. Quando dopo la fine del genocidio, dopo la fine anche della guerra civile che vide il fronte patriottico ruandese vincere e quindi di conseguenza fermare il genocidio, ci fu poi di lì a qualche mese l'istituzione del tribunale ad hoc per i crimini commessi in Ruanda nel 94. Una sezione di questo processo si occupò proprio dei media e vennero condannate all'ergastolo persone che in alcuni casi non avevano fatto con le proprie mani atti di sangue, ma avevano però alimentato questa propaganda genocida di cui lei sta parlando, di cui lei ha parlato. Quindi è stato riconosciuto un ruolo cruciale, importantissimo, non solo alla Radio delle Mille Colline, ma anche a giornali come Kangura, anche a tantissimi giornalisti che proprio si erano messi al servizio delle forze genocide, dando la giustificazione dei massacri, spiegando perché bisognava compiere questi massacri, incitando e anche fornendo indicazioni logistiche, dicendo alle milizie armate che compivano il genocidio dove sarebbero potuti andare per trovare le persone da uccidere. In questo, secondo me, vale la pena poi anche riflettere su un altro ruolo che hanno avuto i media, che non è quello del, diciamo, dei media ruandesi, ma quello dei media occidentali, che non hanno saputo, soprattutto in quei giorni, spiegare cosa stava accadendo. Non hanno saputo spiegare che non era un odio tribale scatenato da qualche follia, ma invece era un odio che era stato maturato, pianificato, come di nuovo ha detto lei in apertura, in maniera molto scientifica e meticolosa. E questo ha creato dei problemi, perché non ci ha fatto capire in quei giorni quanto potevamo intervenire, quanto la pianificazione doveva essere fermata e quanto si poteva veramente intervenire, mentre invece se il racconto è vabbè, ma sono, mi si passi l'espressione, ma alla fine questo si diceva, sono selvaggi che si scannano fra di loro, vabbè, che ci possiamo fare noi e perché dovremmo mai intervenire. Questo modo di raccontare il genocidio del Ruanda da parte di moltissimi media occidentali è stato deleterio, è stato molto colpevole e ha impedito quell'azione che avrebbe potuto fermare il massacro.
E venendo al presente, per concludere, quali sono stati gli effetti a lungo termine del genocidio ruandese sul Ruanda stesso, sulle relazioni regionali, sulle politiche internazionali, per appunto perché si possa evitare che una... glielo chiedo anche perché appunto... ci si auspica che tutto ciò non riaccada. A 30 anni di distanza da quel massacro, che paese è oggi il Ruanda?
Il Ruanda è un paese completamente trasformato, non fosse altro per una questione anagrafica. Il fatto è che oggi in Ruanda abitano persone molto giovani, vivono persone molto giovani, quindi la maggior parte non l'ha visto. Magari lo sente nel racconto dei parenti, dei genitori, ammesso che i loro genitori siano ancora vivi, ammesso che i genitori vivessero lì, e quindi è veramente un paese trasformato. Di sicuro chi governa oggi il Ruanda è quel generale Paul Kagame che guidò il fronte patriottico ruandese alla vittoria e quindi al fermare il genocidio, e questo gli va riconosciuto, è un fatto storico. Però il fatto che dopo 30 anni di tempo, quasi, perché lui non è diventato presidente subito ma di lì a poco, sia ancora al potere, si fa un po' venire l'idea che forse il ricambio democratico non è esattamente a livelli come sarebbe auspicabile, diciamo. Sulla comunità internazionale più generale, per evitare che ricapiti questa cosa, credo che le lezioni che dobbiamo imparare da Ruanda siano molte, non le abbiamo ancora imparate. Un dato che si registra subito su dopo la tragedia del popolo Tutsi in Ruanda è che viene indebolita terribilmente la forza di pace dei caschi blu dell'ONU. I caschi blu dell'ONU dopo la vicenda del Ruanda non sono mai tornati ad essere forti, preparati e in grado di intervenire come erano prima della vicenda del 94, come a dire vabbè, abbiamo fallito lì, allora non vale più la pena impegnarsi. Questo è gravissimo, perché non avere delle forze di caschi blu capaci di fare interposizione a difesa dei civili è veramente drammatico, visto che spesso i governi che scatenano lotte armate, conflitti, invasioni, siano con un pretesto o con un altro, non tutelano i civili e non si preoccupano di tutelare i civili. Ancora la crisi della diplomazia. La diplomazia non ha saputo fermare il genocidio quando si stava preparando, ad esempio bloccando l'invio delle armi, che sarebbe stata una buona cosa da fare e molto efficace, e neanche facendo pressione adeguata su chi questo massacro lo stava preparando e lo stava coprendo e lo stava finanziando. E siamo ancora oggi con questa debolezza, lo vediamo, a prescindere dal fatto che possiamo parlare di genocidio o meno rispetto a quello che stiamo vedendo a Gaza, in Ucraina e in altri luoghi ancora, in Siria, nei luoghi di conflitto. Però si registra una debolezza incredibile nell'avere una forza da parte della diplomazia di dire alle autorità fermatevi, se non vi fermate avrete delle conseguenze, fossero anche semplicemente che non vi inviamo più le armi.
Io ringrazio per essere stato con noi Daniele Scaglione, che ricordo è l'autore del libro Ruanda, istruzioni per un genocidio, pubblicato nel 2018 da Infinito Edizioni. Lo ringrazio per questa analisi e per averci dato, insomma, tanti elementi di riflessione rispetto al passato, ma anche rispetto al presente. Daniele Scaglione, grazie, a presto.
Grazie a voi, buon ascolto a tutti e arrivederci.